Hotline Estate.
Linea dunque a Firenze per la newsline serale. Oggi mercoledì 21 agosto 2024, Domenico Guarino in studio. Buona serata a tutti voi. La cronaca in apertura: un appartenente alla polizia provinciale della città metropolitana di Firenze è stato ferito a un braccio da un colpo di fucile da caccia mentre nella tarda serata di ieri stava effettuando un servizio di osservazione e controllo antibracconaggio insieme con un collega nelle campagne vicino al paese di Barberino e il Mugello in provincia di Firenze. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato poi trasportato a Careggi, dove è tuttora ricoverato l'uomo, che non si trova in pericolo di vita. A quanto spiegano i carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti, sarebbe stato colpito ad un braccio, ma ancora si cerca di capire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo quanto si apprende, intanto la sindaca metropolitana Sara Funaro è entrata subito in contatto, appena saputo del fatto, con la famiglia e la gente. Ha sentito per telefono sia il comandante della polizia provinciale che la compagna del ferito. Esprimo sgomento per il grave incidente, sgomento anche da parte dei sindacalisti Flavio Gambini, Will Toscana, Antonio Morelli, CGL FP, in una nota in cui evidenziano che purtroppo da molto tempo vengono denunciate gravi conseguenze della legge Delrio, che ha fortemente inciso sugli organici del personale delle province e delle città metropolitane. I due augurano una pronta guarigione e gridano a tutti che la sicurezza dei luoghi di lavoro richiede uno sforzo importante da parte dell'amministrazione della città metropolitana, che, dicono i sindacalisti, invitiamo ad un tavolo di confronto al fine di aprire una stagione che permetta di implementare gli organici del personale ed apra la riorganizzazione dei servizi al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori della polizia provinciale e dei lavoratori della città metropolitana. Ancora cronaca, perché un alpinista di Empoli è morto in provincia di Cuneo precipitando mentre era in cordata per la scalata dello Spigolo Vernea alla cima della Nasta in Valle Gesso. La vittima è un 34enne, Daniele Pacini. La donna impegnata nella scalata con lui è rimasta appesa, ha riportato ferite poco gravi ed è stata portata in ospedale a Cuneo. L'intervento di soccorso si è svolto interamente in parete e i tecnici del soccorso alpino hanno dovuto operare appesi alle corde con complesse manovre alpinistiche. Personale sanitario ha tentato la rianimazione cardiopolmonare dell'uomo, ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. A quanto si apprende, l'uomo Pacini era un alpinista esperto e insomma era originario della frazione di Case Nuove, era molto conosciuto a Empoli, 34enne, da poche settimane era dipendente dell'azienda di materassi a Prato dopo aver lavorato nelle fiere commerciando prodotti tipici toscani. A ricordare il 34enne, l'ex candidato sindaco a capogruppo del centrodestra per l'Empoli Andrea Poggianti, suo coetaneo amico, ha detto: era un professionista della montagna, ricordo grandi chiacchierate a tale proposito. Dopo anni di stallo e tentativi andati in fumo per il celebre castello di San Mezzano, tesoro architettonico unico nel suo genere, nei pressi di Reggello, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo. Con sorpresa di tutti, infatti, è arrivata una proposta di acquisto, i particolari al servizio di Viola Giacalone.
Una grande famiglia fiorentina sarebbe pronta a comprare il castello di San Mezzano per salvarlo dall'abbandono e renderlo nuovamente visitabile al pubblico. La notizia in attesa è stata diffusa ieri mattina dal comitato Save San Mezzano. Ci risulta che questa proposta sia stata avanzata da una solida società che fa capo ad una famiglia imprenditoriale fiorentina che opera a livello internazionale e sarà valutata a breve dal curatore fallimentare, scrive nella nota Save San Mezzano. La speranza è che questa iniziativa possa rappresentare la tanto attesa svolta per la salvaguardia e il rilancio di questo gioiello architettonico che ha visto negli anni tanti tentativi arenarsi. Il comitato si augura che si tratti davvero della volta buona. Castello è il risultato del desiderio di Ferdinando Panciati Ximenes d'Aragona, che dal 1853 lo volle trasformare in un esperimento che riunisse gli stili architettonici di tutte le culture del mondo, in modo particolare quella orientale e moresca. La struttura è chiusa dal 1990 ed è passata attraverso molti tentativi di rilancio, tutti andati in fumo. Ora il castello, che è in mano a un curatore fallimentare, potrebbe andare all'asta, ma potrebbe essere assegnato anche attraverso una trattativa privata, con una stima di vendita probabilmente non inferiore ai 15 milioni di euro. Il portavoce di Save San Mezzano, Francesco Esposito, proposito, spiega che l'offerta sarebbe stata già presentata al curatore fallimentare, l'avvocato romano Luca Gratteri. Esposito aggiunge che l'offerta prevede lo sfruttamento economico di una parte della proprietà, ma anche il mantenimento di una funzione pubblica nella parte monumentale del castello, vale a dire la possibilità del pubblico di visitare almeno la parte principale delle 365 stanze. Starà ora al curatore fallimentare decidere sulla congruità della proposta e solo in una fase successiva al Tribunale di Arezzo spetterebbe di ratificare l'eventuale accordo.
Mentre proseguono gli accertamenti tecnici sulle cause del rogo che si è sviluppato ieri pomeriggio nel traghetto Corsica Express 3 della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretto all'isola d'Elba e per poi rientrato per l'emergenza Piombino, come vi abbiamo raccontato ieri, da dove era partito da circa un quarto d'ora, l'ipotesi più probabile è che il problema che ha originato l'incendio sia riconducibile ad un guasto elettrico. Le fiamme sono divampate in una delle tre sale macchine della nave a prora che governa uno dei due motori e fortunatamente lì è rimasto confinato grazie alla prontezza dei 17 membri dell'equipaggio, evidenziata anche nell'evacuazione dei 274 passeggeri che già ieri sera sono stati fatti tutti rimbarcare su navi di altre compagnie e hanno potuto comunque raggiungere l'Elba. Intanto intorno alle 11 di questa mattina sono state completate le operazioni di rimozione dei sistemi di evacuazione del traghetto, ovvero gli scivoli che sono stati calati a causa del blocco dell'apertura e portellone della nave. Adesso, come conferma Alberto Poletti, che è il comandante della capitaneria piombinese, la nave verrà spostata su una banchina non operativa per procedere ai necessari lavori di ripristino e riparazione, liberare dunque lo spazio portuale per l'attracco di traghetti ed altre unità. Veniamo alla vicenda del fiume Pesa, che sarebbe a rischio per progetti di rettificazione. La denuncia è di CIRFI, Italianossa, Legambiente, Lipu, WWF, che chiedono uno stop e una revisione dei progetti per, dicono, tutelare l'ecosistema fluviale della Pesa, risorsa idrica, e contrastare il rischio idraulico. Federico Gasperini di Legambiente.
Il fiume Pesa, la Pesa come viene chiaramente, diciamo, comunemente definita, è un corso d'acqua in Toscana che ha ancora caratteristiche nella fase, anche nel suo tratto vallivo, di naturalità, e per tutelarlo tutto ovviamente c'è un contratto di fiume, diciamo, e quindi è un corso d'acqua che va preservato, uno dei migliori che abbiamo in Toscana. Ci sono dei progetti che invece ne vanno a mettere in crisi questa naturalità. Sappiamo che già ci sono, e quindi c'è un pozzo, si faceva riferimento a un pozzo. Una delle criticità ovviamente del fiume è quella nella fase estiva di avere poca acqua. E quindi questo pozzo che verrebbe scavato anche a profondità maggiori di quelli attuali andrebbe a chiaramente ancora a peggiorare le condizioni. Sappiamo che tutte le estati le associazioni vanno a spostare i pesci nelle pozze per poterli garantire la sopravvivenza, e quindi quella è una criticità. E poi si è aggiunta quest'ultima con questo progetto appunto di taglio di un meandro, quindi una rettificazione per consentire diciamo un allargamento di una produzione vitivinicola va proprio contro sia il piano di bacino, piano di tutela delle acque, sia appunto la Nature Restoration Law, che ancora deve essere attuata in Italia, ma già ci sono progetti che vengono realizzati sul Po, e quindi attendiamo che vengono fatti anche alcuni progetti in questa direzione anche in Toscana, quindi ripristino di tutti gli ecosistemi, ma qui stiamo parlando di fiumi, e quindi qui si va ovviamente in direzione decisamente contraria.
È terminata poco fa la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha deciso per il via libera all'apertura al pubblico dello Stadio Franchi di Firenze in vista del primo impegno ufficiale della stagione in casa, quello di domani sera alle 20, che vedrà opposto alla Fiorentina nei playoff di Conference League gli ungheresi della Puskas Academia. La Commissione ha effettuato un sopralluogo al Franchi e ha dunque dato parere positivo rilasciando l'agibilità per il Franchi Franchi, su cui sono in corso i lavori restyling. La capienza lorda ammonta a 24.786 posti. Domani sarà la prima gara con la curva Fiesole chiusa e col tifo caldo della Fiorentina, che dunque si trasferirà in curva Ferrovia. Hotel sotto tiro di recensioni false. Dopo le denunce su Roma, dove la procura indaga per truffa, qual è la situazione a Firenze e in Toscana? L'abbiamo chiesto a Francesco Becchi, presidente Federalberghi Firenze, area metropolitana e componente CDA della giunta di Federalberghi nazionale.
Possiamo dire quanto siano importanti le recensioni se emergano situazioni come queste, ma non è nuova la situazione delle recensioni che vengono offerte alle strutture da quando le recensioni stanno diventando degli elementi importanti su delle valutazioni da parte di potenziali ospiti, ma si parla già di anni fa, si affacciavano sul mercato situazioni del genere dove gli albergatori hanno sempre evidentemente risposto in senso negativo, perché chiaramente il nostro obiettivo è quello di dare dei servizi adeguati, idonei, e le recensioni dovrebbero corrispondere in realtà a quello che è stato il soggiorno dell'ospite. Ma questo avviene anche in senso opposto, dove vi sono degli ospiti tante volte che tendono a far valere la loro possibilità di fare delle recensioni per poter ottenere dei vantaggi, degli sconti o situazioni diverse. Quindi diciamo è una moneta che va guardata da tutte e due le parti, ma vi posso garantire, io personalmente, io ho ricevuto delle recensioni su un'attività di ristorazione dove si criticava un piatto che non sta all'interno della nostra carta. Quindi questo sta a significare quante volte vengono utilizzate in maniera malevola proprio dallo stesso ospite per poter gettare discredito sull'attività sia di una ristorazione ma sia anche...
Viviani, com'è la situazione in Toscana, a Firenze segnatamente, secondo lei?
Ma devo dire, qualche collega qualche tempo fa mi disse che era arrivato delle proposte in tal senso, che chiaramente sono state rinviate al mittente, ovvero non sono neanche state prese in considerazione. Noi non percepiamo una situazione di questo tipo, anche perché poi alla fine il consumatore deve avere anche la tranquillità nel saper leggere all'interno delle varie recensioni che una struttura ricettiva ha, perché più recensioni ha una struttura, più all'interno di queste si può analizzare quello che può essere la qualità del prodotto che la stessa.
Ma che consiglio allora si sente di dare lei di fronte a questo?
Innanzitutto laove possibile, se c'è una struttura che ha molte recensioni, analizzare nella globalità quella è la percentuale dei vari giudizi.
Serravalle Jazz, 23esima edizione. Dal 25 al 28 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Incontri con gli artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione: Barga Jazz Orchestra con Chris Cic, Dario Cecchini, Rita Marcotulli Trio, Jacopo Fagioli, Giovanni Guidi e Luca Aquino, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Controradio.
E veniamo alla vicenda dei penitenziari, delle carceri. Come sapete, ce ne stiamo occupando spesso, in realtà ce ne siamo sempre occupati, purtroppo ce ne stiamo occupando molto spesso ultimamente, anche perché come tristemente saprete, nei penitenziari in generale, in quelli toscani in particolare, le ultime settimane e gli ultimi mesi sono stati particolarmente drammatici, con suicidi, insomma episodi anche di rivolte, violenze, eccetera eccetera. Una situazione effettivamente molto calda, al limite del collasso. L'associazione Luca Coscioni ha inviato anche alle aziende sanitarie toscane una diffida per garantire il diritto alla salute per i detenuti a causa del sovraffollamento dei penitenziari. In totale l'associazione ha inviato 102 diffide delle direzioni generali delle ASL, delle città dove si trovano i 189 istituti penali italiani. Sentiamo Marco Perduca dell'associazione Coscioni.
Allora, noi abbiamo ricordato, in termini però formali, ai direttori generali delle ASL che è loro competenza verificare non soltanto che vengano forniti i servizi sociosanitari 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno in carcere, ma anche verificare l'idoneità dei locali dove le persone vengono ristrette, molto spesso in una cella per 20 ore al giorno. L'idoneità vuol dire non soltanto che ci siano le condizioni minime di igiene e profilassi, ma anche che esistano, chiamiamole così, delle qualità ambientali per cui la vita sia vissuta, come prevede l'articolo 27 della Costituzione, in maniera degna di essere vissuta, cioè con finestre che si aprono, fanno entrare l'aria, la luce, c'è l'acqua, c'è sempre l'acqua, c'è l'acqua calda, c'è l'acqua fredda. C'è la possibilità anche di sgranchirsi le gambe. Noi sappiamo che con una sovrappopolazione del 131% mediamente distribuita in Italia, ora la Toscana è messa addirittura un po' peggio, non ci si può muovere nei famigerati 3 metri quadri perché c'è un'altra persona che vuole occupare lo stesso spazio, spazio in cui non solo si dorme ma si usano i servizi igienici, dove spesso si trovano anche i fornellini per cucinare. Allora, tutte queste cose dovrebbero essere verificate sistematicamente, non una tantum quando un'associazione della società civile, leggendo i giornali tra l'altro, cioè parlando di cose note a chiunque, tra l'altro non solo i giornali e i parlamentari o garanti, ma a Firenze il magistrato di sorveglianza aveva più volte messo in mora la qualità della detenzione di Sollicciano, che è il più grande carcere che noi abbiamo in Toscana, e anche quello tenuto peggio, sia perché c'è troppa gente, sia perché è veramente fatiscente in certe sue parti. Allora, perché non fare queste verifiche per vedere se in effetti...
Perché a voi risulta che le ASL non le facciano?
No, a noi non risulta niente, ma non solo a noi. Lei ha mai sentito parlare qualcuno di salute in carcere tirando in ballo l'ASL? No, si dice che manca l'attenzione alla salute mentale, che non c'è il medico, che non ci sono gli infermieri. Non solo, ma se anche ci fossero state queste verifiche a noi sconosciute e a voi sconosciute, la situazione sarebbe stata quella talmente grave da mettere i sigilli al cancello delle carceri. Veramente, noi abbiamo avuto recentemente, purtroppo, notizia di un suicidio a Firenze, sì. E quando si è parlato di Sollicciano
anche
si è detto che ci sono piccioni anche a Prato, ma a Sollicciano i piccioni nidificano, ci sono le pulci, ci sono le cimici, i muri crollano,
cioè, una situazione che denunciamo spesso, una situazione veramente imbarazzante. Allora io le volevo chiedere questo, al di là della che iter ci sarà a questo punto, cioè dopo una diffida del genere che dovrebbe accadere concretamente?
Allora, ecco, dovrebbe accadere quello che noi chiediamo, cioè le verifiche. Noi ci siamo dati internamente, diciamo, 30 giorni dalla ricezione della diffida. I 30 giorni scadono la settimana prossima. O qualora non dovessero essere state verificate le condizioni, o si fosse trovato che non ci sono problemi, allora capiremo qual è il modo migliore per proseguire. Sicuramente c'è, se non ci sono state, omissione di atti di ufficio, perché è in capo a loro questa verifica.
Quindi seguirebbe una denuncia in procura, come funziona?
Sì.
Che fa capo ai direttori generali, immagino.
Sì, assolutamente, perché sono loro i responsabili. C'è poi un altro figura istituzionale competente per la salute sul territorio, e questi sono i sindaci. E allora capiremo se e come poi agire anche nei loro confronti, perché ora io non ricordo se i sindaci toscani siano particolarmente attenti alla situazione carceraria.
Possiamo dire di sì, ora senza incedere in piaggeria, però sicuramente per quanto riguarda Firenze l'attenzione c'è, almeno alle cronache risulta.
Ho capito, ma si è mai posto il problema al sindaco di Firenze della salute in carcere, che è di sua competenza? Cioè, un sindaco può firmare un trattamento sanitario obbligatorio di persone che magari ne hanno bisogno, ma si sa, purtroppo si legge anche di persone che vengono maltrattate in un certo modo, e non lo firma per i 1000 che sono dentro a Sollicciano, che non hanno la possibilità di avere accesso alla salute. Sono cose, diciamo, che non si possono discutere in un dibattito alla radio, ma che devono chiamare in campo la responsabilità istituzionale. Poi la morale, i dibattiti li facessero, tanto pare che non servano a nulla, visto che siamo tornati ai livelli di occupazione che ci hanno fatto diventare
allora al di là del fatto di ribadire che l'impressione che in realtà le amministrazioni, almeno per quello che ci compete a noi di vedere, fanno quello che possono fare, lei dice possono fare di più, la crediamo, naturalmente le crediamo, però il tema mi sembra quello del fatto che dopo l'ultima grande amnistia eccetera eccetera, le menti più accorte, e se non sbaglio l'associazione Coscioni tra gli altri, dicevano: ma se qui non si cambiano le leggi, tra un po' torneremo nelle situazioni precedenti, e infatti siamo tornati nella situazione precedente.
Abbiamo presentato nel 2021 un referendum che cancellava la parola coltiva e altre pene per la cannabis, per esempio. Noi sappiamo che un terzo dei detenuti in tutta Italia, tra l'altro con percentuali doppie rispetto al resto del mondo, è dentro perché viola la legge sulla droga del 1990. Questo terzo, se andasse fuori o fosse, diciamo, punito in altro modo, ammesso non concesso che coltivare la cannabis o scambiarla in quantità anche non rilevanti sia da perseguire penalmente, potrebbe già farci tornare nella situazione legale. In più, e anche in Toscana questo fenomeno è intorno al 25%, ci sono persone che non hanno una sentenza definitiva. Ora, perché chi ha una sentenza, non ha una sentenza definitiva, deve per forza aspettare il terzo grado di giudizio in carcere? Ecco, ci sono altre questioni. In più, l'altro vero problema che c'è da 2 anni a questa parte, che sono stati creati 30 nuovi reati e sono state indurite le pene in tal modo per cui se prima non si andava direttamente in carcere, adesso è molto più probabile che si entri nel circuito penale ristretto. Quindi l'uso del penalismo, diciamo, per qualsiasi
cosa. Ma questo accade, lei lo sa, perché c'è una grande attenzione soprattutto nei confronti dei reati di strada, reati predatori, no? Cioè, c'è una grande anche...
Sì, il ministro in Italia c'è questa tradizione per cui si parla della sicurezza il 15 d'agosto, quando nessuno si interessa di niente che non sia la grigliata, il tuffo in mare, no? E tutti i dati da 15 anni a questa parte ci dicono che l'Italia è il paese meno pericoloso anche per i reati bagatellari d'Europa. A fronte del fatto che in Italia vengono uccise una persona al giorno, che è una persona al giorno, ma sono 365 persone in un paese che ha 60 milioni di abitanti e 60 milioni di visitatori all'anno, cioè se uno mette gli zeri prima di arrivare alla percentuale delle morti per violenza in Italia, ci si riempie un foglio. Continuiamo a ritenere che siamo a rischio insicurezza. Ecco, andrebbero smontate pezzo per pezzo questo enorme quadro di falsità e affrontata la realtà. La realtà è quella che sicuramente esiste il crimine, sì, questo nessuno lo nega, ma non in maniera così preponderante da rispondere con una panpenalizzazione.
Una panpenalizzazione, sicuramente, insomma, riflessioni interessanti quelle di Marco Perduca, associazione Luca Coscioni, poi uno può essere più o meno d'accordo, però è chiaramente un'angolazione diversa, è un punto di vista sicuramente differente, anche per capire poi come poter andare a incidere sulla questione delle carceri, perché se non si chiude il rubinetto o comunque se non si rallenta il flusso, poi alla fine continua ad essere quello che sono. cioè sostanzialmente, come molti operatori poi dicono, delle discariche sociali nel vero senso del termine, no? Allora, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Corsi formativi a dipendenti finanziati da fonti PNRR ma mai realizzati in realtà avrebbero permesso tra il 2021 e il 2022 all'associazione calcio Robur Siena 1904, società di calcio all'epoca militante in Serie C, di maturare crediti di imposta in compensazione di debiti erariali. Questo è quanto ipotizza la Guardia di Finanza di Siena, che su richiesta della procura accolta dal GIP e il giudice per le indagini preliminari ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto erariato fino alla concorrenza di 350.000 euro. La misura cautelare è stata eseguita ai danni del presidente in qualità di rappresentante legale della società di calcio, Emiliano Montanari. Insieme a lui risultano indagate per indebita compensazione altre 5 persone. A Signa, in provincia di Firenze, torna il raduno nazionale dei fan di Harry Potter. Dal 27 agosto al 1 settembre sono previste iniziative di magia, stregoneria a Villa Alberti. Al centro manifestazione presentata oggi il gioco di ruolo dal vivo è a tema Harry Potter, intitolato Il Quarto Cerchio. Spazio poi al torneo di Quidditch, naturalmente, duelli incantesimi, il ballo del ceppo, insomma tutti gli ingredienti del potterismo. A Signa, come dicevamo, dal 27 agosto al 1 settembre. Siete interessati a previsione del tempo per quello che riguarda la giornata di domani sulla Toscana? Cielo sereno poco nuvoloso con moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi, non esclusi isolati brevi rovesci sull'Appennino tosco-emiliano. I venti sono deboli da nord-est, temporaneamente di maestrale sulla costa nel pomeriggio, mari poco mossi e temperature in lieve aumento nei valori massimi. È tutto grazie a Pierluigi Megahertz. Lo ritroverete dopo l'ottima regia, in ottima conduzione, fino a GR Popolare Network delle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Newsline Estate.